and Music, la prima rubrica radiofonica dedicata al mondo della casa solo su Casa Italia Radio.
Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Bricks and Music. Stamattina sono particolarmente eccitato, abbiamo sentito un buongiorno con Giovanni Lacagnina, pieno di ospiti interessanti, dall'avvocato Paniz a Alessandro Meluzzi, per finire al grande Albano. Insomma, finora dobbiamo mantenere alto l'interesse, che finora è stato veramente tante connessioni, tante persone ci stanno seguendo da ogni parte del mondo. Mentre ero in collegamento Albano vedevo paesi, bandierine in collegamento, Svezia, Albania piuttosto che Germania. Insomma, veramente sono molto entusiasta del fatto che questa radio tutti i giorni continua a crescere e noi ce la mettiamo tutta per darvi un risultato sempre più all'altezza delle vostre aspettative. Speriamo che questo vi piaccia, e proprio per questo oggi, in questa puntata di Bricks and Music, cerchiamo di rispondere a tante delle domande che ci sono arrivate WhatsApp. Tutte non ci riusciamo, però abbiamo selezionato quelle che riteniamo essere abbastanza anche trasversali, cioè che rispondendo a una magari rispondiamo a più di una. In collegamento come ogni mattina con me il poliedrico ingegner Emiliano Cioffarelli. Benvenuto Emiliano.
Eccoci, ciao Paolo, buongiorno mondo. E non mi hai sentito cantare a squarciagola sulle note di Albano?
Io questa
di Giovanni Lacagnina, grande Giovanni.
Allora, io ti ringrazio di non avermi fatto sentire questa cosa e magari
dai, ti fermi, guarda. Mi chiami, sai che sono poliedrico anche in questo.
Anche in questo. Infatti mi aspetto un giorno o l'altro, mi aspetto una bella cantata di Cioffarelli.
Te lo faccio in diretta prima di Natale. Riavvertirti, guarda.
Prima di Natale facciamo un regalo ai nostri ascoltatori che non vedono l'ora di ascoltarti cantare. Allora, Emiliano,
della radio.
Allora, ricordiamo alle persone che ci stanno ascoltando che ci possono seguire sul nostro sito web www.casaitaliaradio.com. Possono ovviamente scaricare l'app sui telefonini, tablet, cercando negli store Casa Italia Radio, scritto tutto attaccato, oppure potete ascoltarci in auto se avete un sistema operativo CarPlay piuttosto che Android Auto, o a casa con il vostro Alexa o Google Play. Ci piace tanto quando interagite con noi, e lo scoprirete anche oggi, anche attraverso WhatsApp, quindi fatelo anche oggi, anche in diretta al 351 82 74 870. Dunque Emiliano, iniziamo con la notizia del giorno, e cioè ieri non è stato approvato, per fortuna, il pacchetto di misure che l'Unione Europea aveva in discussione in commissione in relazione alle case energivore, cioè il famoso divieto di affitto o vendita per le case in classe energetica bassa. E vi leggo direttamente dal sito della Repubblica: marcia indietro della Commissione Europea sulla proposta di direttiva sull'efficienza energetica degli immobili. Nella proposta sparisce il divieto di affittare o vendere gli immobili più inefficienti dal punto di vista energetico, se non ristrutturati entro certe date, che era invece presente nelle bozze circolate nei giorni scorsi. La proposta di direttiva prevede comunque che il 15% del patrimonio edilizio con le prestazioni peggiori di ciascuno Stato dovrà essere ammodernato dalla classificazione energetica G alla classe F entro il 2027 per gli edifici non residenziali ed entro il 2030 per gli edifici residenziali. La Commissione propone che a partire dal 2030 tutti i nuovi edifici debbano essere a emissioni zero. Dunque Emiliano, intanto bello, no? L'intenzione è veramente...
Mi viene da sorridere.
No, appunto, no, dico, l'intenzione è veramente molto, molto bella, cioè arrivare a un patrimonio edilizio che ricordiamo essere quello che inquina di più in Italia, e arrivare a un patrimonio edilizio con un migliore efficientamento energetico. Ma ti chiedo, il 2027 per gli edifici non residenziali e il 2030 per gli edifici invece residenziali può essere un obiettivo raggiungibile realisticamente per gli edifici in Italia, considerando che il 50%, come dicevamo ieri anche con Carlo Giordano, il CEO di Immobiliare.it, sono edifici vecchi, cioè costruiti dagli anni 60?
Guarda, per il 2027 non riusciremo neanche a organizzare le vacanze di Natale se iniziamo adesso proprio.
Ecco,
no, mi piacerebbe soprattutto vedere l'espressione di chi aveva fatto quella proposta in Commissione Europea, perché era una proposta così buttata lì, magari tra un bicchierino di vodka e un po' di prosecco italiano, qualcuno aveva detto: perché non facciamo questa proposta e facciamo un po' caciara all'interno del,
ecco,
dei nostri membri.
Per chi non è di Bolzano Centro, caciara vuol dire confusione.
ma guarda che ormai tutti questi film che stanno uscendo in romanesco e le serie in romanesco, anche a cartoni animati, hanno fatto esplodere la conoscenza del nostro dialetto, che non è un dialetto, poi è una cadenza.
Sì, ma tu che sei un poliedrico, ovviamente ti lasci andare a queste
hai la licenza.
Senti,
vediamo. Ritorniamo a bomba.
Esatto. Allora, premesso che non sarà facile, un'altra notizia che invece rientra tra quelle approvate è che ci sarà anche lo stop alle caldaie a gas dal 2040. Dunque, ha specificato la commissaria europea all'energia Kadri Simpson: la decisione di vietare le caldaie alimentate a combustibili fossili spetta agli stati membri. Quello che noi facciamo è mettere a disposizione le basi legali nel caso in cui i paesi vogliano introdurre tale divieto. Cioè, io non riesco a capire, cioè la commissione europea dice: buttiamola lì, dal 2040 vi stoppa le caldaie, poi decidessero gli stati, giusto?
Sì, ma così, soltanto ci stanno. No, lo scopo è nobilissimo. Tecnologicamente si potrebbe anche fare questo intervento in ogni immobile, però con delle limitazioni che dipendono proprio dalla struttura stessa degli impianti che ci sono attualmente. Quindi possiamo anche togliere tutte le caldaie a gas, quindi anche eliminare la possibilità di sostituire le attuali con quelle un po' tecnologicamente avanzate, che sono quelle a condensazione, che in termini poveri consumano di meno, no? Consumano di meno, è un rendimento molto più alto. Però ci stanno dei limiti tecnici. Allora, per non utilizzare il gas bisogna utilizzare l'elettricità. L'elettricità si utilizza con le pompe di calore, no? E quindi oggi questa terminologia è molto in voga. La pompa di calore è una macchina, però, che lavora bene a una temperatura molto più bassa rispetto a quella che le caldaie a gas possono fornire. Oggi i nostri radiatori, parlo delle case che hanno i termosifoni come terminali di erogazione dell'energia termica, chi ha i termosifoni ha l'acqua calda che corre dentro i termosifoni e che passa dentro i termosifoni a 70 gradi. Le caldaie e le pompe di calore, diciamo normali, non quelle ad altissima temperatura, che costano tanto e prevedono comunque dei locali adatti ad essere installate, una pompa di calore a bassa temperatura fa arrivare l'acqua a circa 50 gradi per, diciamo, nella configurazione di normale utilizzo, il che significa che i radiatori non possono lavorare bene con la semplice sostituzione della caldaia con una pompa di calore. L'intervento massiccio totale sarebbe: leviamo la caldaia a gas, mettiamo la pompa di calore, mettiamo come terminale di erogazione dell'aria dell'energia termica o un pavimento radiante che funziona bene a bassa temperatura, oppure dei ventil convettori, quindi dei terminali come quelli che troviamo spesso negli uffici, dove l'aria viene spinta calda d'inverno, fresca d'estate, attraverso questa macchina che è la pompa di calore. Quindi l'intervento si può fare, però nel 2030, per sostituire tutte le caldaie con le caldaie, o nel 2040 con caldaie con pompe di calore, dovremmo pensare a tutta questa massa di interventi edilizi che ogni famiglia dovrebbe fare per poter essere in regola con le direttive europee. Quindi usciamo tutti quanti di casa, smantelliamo i pavimenti, facciamo tutti i pavimenti radianti, mettiamo le pompe di calore e siamo tutti felici e contenti. Questo intervento in un appartamento dura almeno 2 mesi, almeno dal momento in cui si esce di casa, e parliamo di un appartamento normale di media grandezza, se siamo tutti consapevoli di questa possibilità, facciamolo. Sicuramente eliminiamo il gas, sicuramente la pompa di calore può essere alimentata con il fotovoltaico, quindi energia pulita, e andiamo sempre verso l'ambiente, che ben venga, magari a poterlo fare subito. Ci abbiamo questi limiti tecnici, semplicemente.
Certo. Senti Emiliano, allora, visto che noi siamo Bricks & Music e oggi sarà una puntata molto dinamica, mandiamo qualche secondo un brano e rientriamo, perché ci sono delle domande dei nostri ascoltatori a cui dobbiamo rispondere. A tra poco.
Anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey,
entriamo in studio, siamo in collegamento con Emiliano Cioffarelli, stiamo cercando di dare una risposta. Intanto per ora abbiamo lanciato la notizia delle notizie, cioè quello che aveva spaventato molte persone, cioè l'idea che le case energivore potessero non essere più vendute o locate a partire dal 2030, è un processo che è stato interrotto, quantomeno parzialmente, dalla Commissione Europea. Quindi questa era la buona notizia che volevamo dare al lancio. Ma invece un'altra notizia che volevo commentare con te, Emiliano, riguarda una notizia che potrà fare molto piacere agli agenti immobiliari che sono in collegamento in questo momento e conseguentemente anche ai loro clienti, un po' meno forse alla categoria dei tecnici di cui tu, Emiliano, fai parte. E cioè, nel DL PNRR approvato l'emendamento FIAIP che consente agli agenti immobiliari l'accesso online alle banche dati catastali. Allora, in particolare, l'emendamento consente, previo aggiornamento e integrazione dell'elenco dei soggetti abilitati all'accesso, anche agli agenti immobiliari di accedere alla consultazione telematica delle planimetrie catastali, a condizione che siano muniti di formale delega espressa dell'intestatario catastale. Beh, esattamente come funzionava per voi tecnici fino ad ora, no? Quindi per poter accedere alle planimetrie catastali c'era bisogno di una delega espressa. Quindi secondo te è un passo avanti o un passo indietro rispetto alla sinergia tecnici agenti immobiliari?
No, non passa avanti, ma tanto avanti, guarda. Così gli agenti immobiliari, adesso ve lo dico in diretta, non avete più scuse. Ecco, prendete, bravo, la planimetria catastale, guardatela e andate sul vostro immobile da vendere e controllatela. Ecco. Fatelo, perché effettivamente è quello che mancava, la possibilità comunque della gente di entrare dentro le case e poter verificare autonomamente la conformità, no? L'eventuale presenza di qualche differenza, anche piccola, rispetto alla planimetria catastale. E gli agenti immobiliari sono molto formati sulla consistenza degli immobili e un pochino meno, ma proprio perché gli mancava questo strumento, proprio sulla verifica della presenza di qualcosa di diverso che potrebbe compromettere una compravendita, no? O comunque dovrebbe essere eseguita questa verifica da tutta una serie di ulteriori praticucce, pratiche o pratiche grandi per arrivare alla conformità urbanistica dell'immobile e poterlo compravendere. Ben vengano queste iniziative. Gli agenti immobiliari, io sono, malgrado io sia un tecnico, quindi che lavoro con le agenzie immobiliari in tutta Italia, e sono contento che loro siano sempre più autonome, perché questo è lo scopo. Certo. L'interazione tra agente e tecnico non è ti faccio la planimetria perché mi devi pagare, no, è proprio una sinergia. Questo, ecco, è un primo passo avanti.
Ecco, questo serve anche ad aumentare il livello di percezione da parte del cliente finale dell'utilità dell'agente immobiliare. Quindi è un passo avanti anche in questa direzione. Se chiaramente non è ancora abbastanza, ma è un piccolo passo avanti che può dare una grande mano. Senti, allora Emiliano, come promesso, rispondiamo alle domande che ci sono arrivate in redazione in queste settimane. Non abbiamo potuto rispondere prima, le abbiamo accorpate, come abbiamo detto. Tante di queste domande riguardano appunto il super bonus e ci sono arrivate da tutta Italia. Allora,
nessuno mi chiede di cantare?
No, purtroppo no, no purtroppo guarda, mi dispiace, infatti sollecitiamo a richiedercelo, però per il momento nulla è arrivato in tal senso. Allora, senti Emiliano, ci chiede Giacomo da Pavia se possiamo specificare quali sono gli interventi cosiddetti trainati per quanto riguarda appunto il super bonus 110%.
Sì, assolutamente sì, ci sta tantissima letteratura e tantissimi video in giro per il web, però insomma tutti concordano con la legge, no? Con la 34 del 2020. Allora, gli interventi trainanti sono quelli principali, ovvero la sostituzione, la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale e la coibentazione esterna, quindi sia delle coperture sia delle facciate, no?
Il famoso muri, cappotto.
Il cappotto termico o patio, questi sono i trainanti, mentre i trainati sono tutte le attività concernenti interventi che comunque danno un contributo all'aumento della prestazione energetica dell'edificio e consistono nella sostituzione degli infissi, nella installazione di pannelli fotovoltaici dove possibili e dei sistemi di accumulo, quindi delle batterie che diciamo immagazzinano l'energia che i pannelli fotovoltaici producono all'istante ma non viene immediatamente utilizzata dall'immobile. E poi ci sono le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, quindi le famose colonnine di ricarica, le schermature mobili che sono le persiane, no? Le tapparelle, ciò che consente di avere una schermatura utile in fase in periodo estivo per impedire che il sole, che il calore del sole entri dentro casa e che necessiti di energia per la climatizzazione estiva. Questi sono quelli trainati. Entrambi contribuiscono a efficientare l'immobile. Da soli i trainati non possono essere utilizzati nella super bonus, possono essere utilizzati autonomamente in altri tipi di bonus, come ad esempio l'eco bonus, quello al 50 o al 65%, a seconda che si tratti soltanto di una sostituzione o di una riqualificazione energetica dell'appartamento, dell'immobile che sia. E questa divisione è stata fatta perché effettivamente gli interventi trainanti sono quelli che, proprio facendo i calcoli, quindi facendo la modellazione dell'immobile e i calcoli di prestazione energetica, contribuiscono in maniera più consistente nell'elevazione della prestazione energetica. I trainati sono quelli un po' minori, ma che comunque sono magari i più visibili dentro casa, no? Quelli più voluti dai clienti che vogliono il super bonus. In genere chi vuole fare il super bonus è perché vuole il fotovoltaico, la pompa di calore e cambiare gli infissi. Tutto il resto, invece che essere trainante, per i clienti molto spesso è qualcosa di diciamo di limitrofo, no? E per la legge però, ecco, deve essere questa la divisione e la classificazione degli interventi previsti dalla 34 del 2020.
Okay.
Spero di essere stato chiaro.
Sì, sei stato chiarissimo. Adesso mi
cerco di essere molto semplice, perché altrimenti.
No, certo. Diciamo chi ci ascolta. Chi ci ascolta non è ecco, in questo caso adesso non so la formazione o il lavoro di Giacomo da Pavia, però immagino che sia meglio essere semplici, perché così possiamo essere compresi da tutti, sia gli addetti ai lavori sia chi non è addetto ai lavori. Devo lasciare la linea alla regia per qualche secondo di spot, rientriamo poi con la domanda che ci ha fatto Alessandra. A tra poco. Eccoci rientrati in studio, siamo in collegamento qui dagli studi di Casa Italia Radio con Bricks & Music. Stamattina con me Emiliano Cioffarelli, come tutte le mattine, stiamo cercando di rispondere ai nostri ascoltatori che in queste settimane ci hanno inviato una serie di richieste, di domande sulle quali insieme ad Emiliano stiamo cercando di dare una risposta, e quindi anche una radio, una trasmissione, una rubrica di servizio. Allora Emiliano, abbiamo parlato di super bonus, un'altra domanda molto, molto interessante che riguarda sempre il super bonus, o comunque questa materia, che ci pone Alessandra da Viterbo, riguarda l'assicurazione. Cioè, è obbligatoria per i tecnici abilitati che svolgono appunto questa pratica di super bonus?
Certo, assolutamente sì, è uno dei punti proprio della legge. Già i tecnici comunque hanno un'assicurazione professionale, che è tra l'altro condizio sine qua non per poter
esercitare
la propria professione. In più, proprio per la natura degli interventi che si fanno in super bonus, c'è un'assicurazione dedicata a ciascun intervento. Qui qualsiasi sia il cantiere, il tecnico che segue i lavori, che fa le asseverazioni, deve avere una assicurazione proprio dedicata a quel cantiere. Il minimo dell'assicurazione deve coprire, diciamo, il massimale deve essere di 500.000 euro. Tu immagina che un super bonus per una villetta va dai 70 mila fino poi a cifre un po' più alte per grandi ville o per condomini. Quindi ecco l'assicurazione. Perché si fa assicurazione? Perché ci possono essere degli errori in fase di progettazione, in fase di esecuzione, in fase di asseverazione. L'assicurazione deve coprire questi errori, in modo che se c'è qualche cosa che non è andata e che l'Agenzia delle Entrate poi ti contesterà, o l'Enea ti contesterà, tu sei coperto come tecnico, e garantendo anche chiaramente il committente, quindi il cliente finale. E quali possono essere questi errori? Ma banalmente, io ho progettato un cappotto che per rientrare nei requisiti richiesti di legge è da 14 centimetri, con, adesso dico una cosa tecnica, con un lambda, sì, cioè un numeretto che ti dice quanto disperde questo cappotto verso l'esterno, quanto disperde il calore, di 0,033, sì, e invece la ditta ne compra uno che è 0,050. Questo è un errore di installazione, perché il progetto, cioè quello che è stato eseguito, non risponde al progetto, e quindi tutto ciò che è la famosissima legge 10, cioè il progetto energetico che si presenta insieme alla pratica edilizia, non è soddisfatto da quello che è stato installato. Apro piccola parentesi: le leggi 10 molto spesso sono molto posticce anche sulle nuove costruzioni, e quindi esorto chi fa nuove costruzioni, se già non lo fanno, ma tanti lo fanno sicuramente, a dare una grossa attenzione a come si redige la legge 10. La legge 10 prevede non soltanto di mettere dei numeretti, ma di modellare quello che si sta costruendo, in modo che i numeretti che escono fuori dalla legge 10 siano poi gli stessi coincidenti quando facciamo il cantiere.
Certo. Senti Emiliano, un'altra domanda che ci è arrivata, invece ci spostiamo adesso dal super bonus al materia condominio, anche se comunque siamo sempre all'interno delle nostre abitazioni. Graziana da Roma ci chiede quali siano le responsabilità nei lavori condominiali non effettuati e in particolare ci scrive: nel mio condominio una terrazza avrebbe bisogno di urgenti lavori che però per vari motivi non si riesce a fare. Allo scopo di evitare i miei coinvolgimenti per responsabilità civile, penale e anche pecuniaria, chiedo se sia possibile far verbalizzare nella prossima riunione di condominio quanto segue. La condomina Alessandra chiede che sia verbalizzato che qualora non siano fatti gli interventi necessari alla sistemazione nella terrazza dalla quale accedono ai propri appartamenti i comproprietari signori Tizio e Caio, si ritiene esente da responsabilità civile e o penale e o pecuniaria in caso di danni a persone e o cose provocati da cadute di materiale dalla terrazza.
Questo è un argomento duro, Paolo. È duro, però diciamo,
sono pieni i tribunali di questioni così.
No, ma infatti vivono di questo, guarda.
Spunto.
Vivono di questo, gli avvocati sono molto contenti. Un saluto a tutti gli avvocati del mondo.
Certo, certo. Li vogliamo bene nonostante tutto.
Ma assolutamente sì, sono essenziali. Ancora più degli ingegneri, guarda.
Sì, certo. Non c'è dubbio.
Senti, allora, inserire una formula del genere in un verbale di assemblea, non è che ti toglie la responsabilità a chi ha fatto questa proposta, no? Di dire io vorrei fare i lavori ma tutti gli altri non vogliono farli, no, perché comunque il codice civile impone una responsabilità a tutto il condominio. Ognuno ha i propri millesimi e ognuno ha la propria responsabilità in millesimi, per dirla molto semplicemente. E queste diciamo responsabilità non si possono derogare, non sono derogabili, perché c'è una pattuizione interna tra i condomini e quindi non c'è un'autoesclusione dalla responsabilità nel momento in cui propongo di fare gli interventi e il condominio non lo fa. No, diciamo i passi sono altri da fare, diciamo i suggerimenti che posso dare sono questi, ma sono logici. E ovvero innanzitutto ci dovrebbe stare per il condominio una polizza di assicurazione che copre proprio la responsabilità civile del condominio nei confronti, insomma, di queste con coperture e massimali adeguati a un eventuale danneggiamento nei confronti di terzi, che può derivare ad esempio da una caduta di un pezzo di cornicione, no?
Certo.
Il classico cornicione.
Verificare che ci sia e verificata che sia in regola con i pagamenti. Verificare anche quello che sia pagata, perché poi c'è la polizza, ma magari è scaduta e succede qualcosa e poi non paga l'assicurazione.
Sì, chiedete all'amministratore di farvi un resoconto, diciamo, molto dettagliato e molto spesso.
Sì, vabbè, certo.
In ogni assemblea, che magari qualcuno se lo può anche scordare, no? Di pagare, certo, il premio di assicurazione. Certo. I lavori per un condominio devono essere deliberati con la maggioranza. E quindi è la maggioranza che decide che i lavori vengano fatti. Se uno non li vuole fare, i lavori vengono fatti comunque.
Certo,
se la maggioranza,
certo,
è d'accordo.
Si obbligano anche, diciamo, si obbliga la minoranza.
Si deve obbligare la minoranza, e quindi, certo, esorto diciamo gli amministratori a fare assemblee anche straordinarie per degli interventi in emergenza,
certo,
gli interventi,
certo,
che possono comportare un pericolo, come si dice, immediato, certo, e imminente nei confronti proprio dei terzi. E poi se proprio non c'avete altri mezzi, chiamate i vigili del fuoco, perché i vigili del fuoco, venendo e constatando la realtà dell'esistenza del pericolo, possono effettivamente dichiarare inagibili alcune parti dell'edificio e imporre di delimitare le aree che possono comportare dei rischi per le persone. E questi sono, insomma, i suggerimenti. Fare soltanto quello che ci chiedeva Alessandra o Graziana, non mi ricordo.
Alessandra.
La formula verbale non è sufficiente, assolutamente no.
Ok, anzi scusate, Graziana, mi sono confuso con l'ascoltatrice di prima. Ok, quindi Graziana, speriamo di essere stati abbastanza esaustivi su questo tema che è complesso, ma insomma con le tre soluzioni proposte da Emiliano secondo me sei abbastanza al riparo da responsabilità. Dunque Emiliano, allora io direi intanto sollecitiamo le persone a continuare a mandarci WhatsApp al numero 351 82 74 870, siete sempre più numerosi e a noi fa tanto tanto piacere. Interagite con noi sui social network Facebook, Twitter, Instagram. Ovviamente se avete perso parte di questa puntata o volete riascoltarla o volete ascoltare anche le altre puntate, ormai lo sapete, potete farlo attraverso i podcast che sono ascoltabili su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e insomma in ogni posto dove è possibile ascoltare podcast. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Emiliano, io ti saluto, ti ringrazio, ti do appuntamento a domani mattina alle 9.30 dove approfondiremo un tema che è quello dell'iBuyer, diciamo le società che ti acquistano casa in 30 giorni. È possibile? Non è possibile? È un'opportunità? Non è un'opportunità? Gli agenti immobiliari come stanno reagendo? Insomma, un tema sempre molto caldo. Io ti do appuntamento a domani per un altro caffè virtuale, prima o poi ce lo prenderemo insieme, ce la faremo a stare insieme in studio, però buoni cantieri. Buon tutto e buona giornata a tutti i nostri ascoltatori.
A domani. Me, she fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane. Cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stay.
Finalmente è tornata Bricks and Music con Paolo Leccese, la prima rubrica radiofonica quotidiana sulla casa. Collegati su Casa Italia Radio, tutte le mattine dalle 9.30. www.casaitaliaradio.com